Freaky Music.
Johann Christoph Friedrich Bach, raccontato da Giorgio Cerasoli.
Quando si parla di Bach, oggi si sottintende di solito che ci si sta riferendo a Johann Sebastian, il cantor della Thomaskirche di Lipsia, che ha lasciato con la sua musica un profondo segno nel periodo che, seppur in modo generico, chiamiamo barocco. Ma i Bach furono in realtà una vera e propria stirpe, che soprattutto nella regione della Turingia, dalla seconda metà del XVI secolo fino ai primi anni del XIX secolo, diedero un ampio contributo alla storia musicale tedesca ed europea in generale. Tra strumentisti, organisti, direttori di coro, musicisti di corte e infine maestri di cappella, il titolo in tedesco ricordo che è quello di Kapellmeister, ci si perde non in un ruscello. Questo è il significato di Bach, il sostantivo Der Bach vuol dire appunto ruscello, bensì in un vero e proprio mare di nomi, dove peraltro si rischia anche di far confusione tra omonimi o comunque personaggi dal nome parzialmente simile. Il Bach di cui ci occupiamo oggi non ci riporta indietro nel tempo rispetto a Johann Sebastian, come forse si può già intuire dal linguaggio musicale del brano con cui abbiamo aperto il programma. Dunque, lasciamo alle nostre spalle tutti gli esponenti della famiglia Bach che dal capostipite Veit Bach, pare un mugnaio originario della zona di Bratislava, porta attraverso un complesso albero genealogico fino a Johann Sebastian. Superiamo il compositore che tutti ricordiamo per l'arte della fuga o il clavicembalo ben temperato, ma rimaniamo in casa sua, dove per ben 20 volte vide la luce un piccolo o una piccola Bach, nati dai due matrimoni che il cantor ebbe prima con la cugina Maria Barbara, una cugina di secondo grado, e poi, l'anno successivo alla morte di costei, avvenuta nel 1720, con Anna Magdalena. Johann Christoph Friedrich Bach, il compositore di cui stiamo per raccontare la storia, fu il primogenito maschio di questo secondo matrimonio. Nacque a Lipsia il 21 giugno del 1732 e fu battezzato due giorni dopo. La famiglia di Johann Sebastian fosse numerosa è un dato incontrovertibile, ma attenzione, stiamo parlando di un periodo in cui la mortalità infantile lasciava ancora un segno considerevole nella vita delle persone, sicché se per ben 20 volte a casa Bach si festeggiò una nuova nascita, di fatto tra i maschi solo 6, 3 di primo e 3 di secondo letto come si suol dire, solo 6 su 11 raggiunsero l'età adulta, mentre tra le 9 femmine nate dai due matrimoni ben 5 morirono prematuramente e alle altre fu preclusa la possibilità di procedere negli studi, destino comune alle donne di quel tempo. Con l'esclusione di Gottfried Heinrich, nato nel 1724 e morto nel 1763, gli altri maschi furono tutti avviati agli studi. E i loro nomi, a parte Johann Gottfried Bernhard, morto prematuramente a 24 anni, comunque avendo già ricoperto un incarico di organista, i loro nomi sono tutti entrati a pieno diritto nella storia della musica. Wilhelm Friedemann e Carl Philipp Emanuel, nati dall'unione con Maria Barbara, e poi il nostro Johann Christoph Friedrich, seguito dal più giovane Johann Christian, tutti Bach. Tra l'altro, mi pare opportuno sottolineare che nella seconda metà del XVIII secolo la fama raggiunta da Philipp Emanuel e poi da Johann Christian superò ampiamente quella del padre, quando si nominava Bach non era affatto per indicare necessariamente quest'ultimo. A Lipsia, Wilhelm Friedemann e Philipp Emanuel furono iscritti come esterni alla Thomasschule, dove Johann Sebastian ricopriva incarichi didattici connessi col suo ruolo di cantor, e poi furono immatricolati all'università nella facoltà di giurisprudenza, una costante nella Germania di quel periodo. Stessa sorte toccò infatti a Telemann e Händel. Anche Johann Christoph Friedrich seguì le orme dei fratellastri, così dopo aver probabilmente frequentato anche lui la Thomasschule, iniziò gli studi di giurisprudenza. Ma all'inizio del 1750, Johann Sebastian morirà alla fine di luglio e al più giovane Johann Christian, non ancora quindicenne, non resterà che trasferirsi a Berlino dal fratello Philipp Emanuel. All'inizio del 1750 interrompe l'università per assumere il posto di Kammermusikus alla corte di Bückeburg. E qui inizia la nostra storia. Assumendo questo incarico, non ancora diciottenne, forse addirittura alla fine del 1749 piuttosto che all'inizio dell'anno successivo, Christoph Friedrich, lo chiameremo così perché nella stirpe dei Bach il nome di Johann è quanto di più comune, Christoph Friedrich dunque di fatto interrompeva anche la sua formazione musicale che, sia per quanto riguarda la composizione, sia per quanto riguarda gli strumenti a tastiera, organo e clavicembalo, era avvenuta a Lipsia sotto la guida del padre e, in parte, grazie alla cura di un lontano cugino, Johann Elias, che abitò per alcuni anni in casa di Johann Sebastian. Ma come è arrivato il giovane Bach in questa cittadina di 6.000 abitanti, distante oltre 300 chilometri da Lipsia, ovvero ben più di quanto fosse distante Berlino? Scopriamolo insieme. Il conte di Bückeburg, Wilhelm di Schaumburg-Lippe, succeduto al padre nel 1748, era un sincero ammiratore di Federico il Grande e, tra l'altro, suo padre aveva sposato in seconde nozze la vedova del principe di Anhalt-Köthen, presso il quale Johann Sebastian Bach era stato Kapellmeister prima di trasferirsi a Lipsia. Nel corso di un viaggio compiuto alla corte prussiana nel 1749, il conte Wilhelm molto probabilmente ebbe modo di conoscere Carl Philipp Emanuel Bach, clavicembalista al servizio di re Federico e, desideroso anche lui di avere un giovane Bach nella propria corte, decise di scrivere una lettera di richiesta al vecchio Johann Sebastian. E da buon padre, quest'ultimo intravide una seria possibilità di sistemazione per il proprio giovane figliolo e così suggerì al conte il nome di Christoph Friedrich, il quale arrivò in un ambiente influenzato dagli italiani Angelo Colonna e Giovanni Battista Serini, che guidavano le attività musicali di corte rispettivamente come Concertmeister e come compositore. Da loro Christoph Friedrich apprese tutto quello che c'era da sapere sullo stile italiano, sia per la musica vocale, opere e cantate, sia per la musica strumentale, e questa influenza rimase a lungo nella sua attività di compositore. Ma per intanto il suo primo incarico a Bückeburg, Christoph Friedrich lo ebbe come clavicembalista. Allo scoppio della guerra dei sette anni, che tra il 1756 e il 1763 impegnò in modo rilevante le principali potenze europee dell'epoca, i due musicisti italiani, Colonna e Serini, pensarono bene di lasciare Bückeburg e i loro compiti ricaddero su Christoph Friedrich, ma gli impegni bellici in cui era coinvolta la corte ritardarono l'effettiva promozione a Concertmeister, che arrivò soltanto nel 1759 insieme a un considerevole aumento della retribuzione, circa 400 talleri all'anno, pur non raggiungendo le somme che erano riusciti a ottenere in precedenza gli italiani. Il giovane Bach rimarrà al servizio della corte fino all'anno della sua morte, avvenuta nel 1795, ma continuerà a cercare altrove un incarico più soddisfacente anche dal punto di vista economico. E qui vale la pena di ricordare che alla morte di Georg Philipp Telemann nel 1767 anche Christoph Friedrich si candidò a succedergli come direttore musicale nella città di Amburgo, ma alla fine gli fu preferito il fratellastro Carl Philipp Emanuel, cosa che comunque non incrinò affatto gli ottimi rapporti familiari. Nella piccola Bückeburg, comunque, l'attività musicale e culturale in genere vide un considerevole incremento quando nel 1771 Johann Gottfried Herder ricevette la nomina di pastore di corte e di consigliere nell'importante concistoro. Grazie all'amicizia e alla collaborazione che si instaurò tra il musicista e Herder, una delle più significative figure della cultura tedesca di quel periodo, filosofo, teologo e poeta, nacquero opere vocali di ampio respiro su testi di quest'ultimo, che purtroppo in gran parte sono perdute. I due oratori superstiti di Kindheit Jesu, l'infanzia di Gesù, e di Auferweckung des Lazarus, la risurrezione di Lazzaro, entrambi del 1773, testimoniano l'abbandono del gusto italiano a favore di uno stile più marcatamente legato alla tradizione tedesca. Cambiamento che forse è un po' meno riscontrabile in un primo gruppo di sinfonie che egli scrisse negli anni precedenti al 1773, mentre un secondo gruppo, una decina di lavori, composto negli ultimi anni di vita, tra il 1792 e il 1794, pur risentendo ancora dello stile sensibile in armonia con la Sehnsucht e la cosiddetta Empfindsamkeit propria di quell'epoca, è in piena linea con lo sviluppo del linguaggio strumentale che porterà al cosiddetto classicismo viennese. Il fortunato periodo legato alla presenza di Herdal alla corte di Bückeburg termina con la partenza di quest'ultimo alla volta di Weimar nel 1776, mentre due anni dopo, nell'aprile del 1778, Christoph Friedrich chiede un congedo di 3 mesi, durante i quali si mette in viaggio alla volta di Londra insieme al proprio figlio Wilhelm Friedrich Ernst, a quell'epoca 18enne ma già dotato di un indubbio talento musicale. Prima di giungere a destinazione, i due fanno anche tappa ad Amburgo per far visita a Carl Philipp Emanuel, mentre in terra inglese si trovano evidentemente a contatto con una sviluppata attività musicale e concertistica di cui uno dei protagonisti è il fratello minore di Christoph Friedrich, ovvero Johann Christian. A quest'ultimo, prima di far rientro in Germania, Christoph Friedrich affiderà il proprio ragazzo, Wilhelm Friedrich Ernst, mentre le esperienze acquisite durante il soggiorno lo spingeranno a incrementare significativamente l'attività alla corte di Bückeburg. Ascoltata la musica di Mozart e Gluck, Christoph Friedrich ne diverrà un convinto ammiratore, riuscendo persino, nella piccola cittadina tedesca, a mettere in scena il Ratto del Serraglio. In quegli anni l'orchestra di corte raggiunge, grazie alla sua incessante attività, un livello tale che nel 1782 Forkel, il primo biografo di Johann Sebastian Bach, la classificava al quarto posto tra le migliori formazioni dell'intera Germania. Dopo oltre 40 anni di onorato servizio presso la corte di Bückeburg, peraltro con qualche possibile dissidio al termine della sua carriera, malgrado egli fosse stato l'artefice dell'alto livello musicale raggiunto dall'orchestra, Christoph Friedrich morì all'età di 62 anni a causa, come riportato nel necrologio, di una febbre toracica acuta e fu sepolto nel cimitero parrocchiale della stessa cittadina. Una parte non trascurabile delle sue composizioni è purtroppo andata perduta, ma quelle pervenute ai nostri giorni, e oltre alla musica vocale e alle sinfonie, merita ricordare la produzione cameristica e le composizioni per strumento a tastiera, di cui egli fu un eccezionale virtuoso. Quelle pervenute ai nostri giorni, dicevo, rivelano come, pur partendo dal contrappunto severo appreso da papà Johann Sebastian, Christoph Friedrich abbia saputo trovare un proprio amabile equilibrio tra il complesso linguaggio che in Germania aveva trovato il proprio esponente di spicco in Carl Philipp Emanuel e lo stile italiano, più attento all'espressività di una melodia spesso accompagnata da più semplici armonie. E infine una curiosità: se la discendenza diretta del Bach oggi più famoso, il Cantor di Lipsia, per parte maschile si è fermata al 1845, l'anno di morte di Wilhelm Friedrich Ernst, unico figlio maschio di Christoph Friedrich ad essere arrivato fino all'età adulta e ad aver seguito la tradizione familiare come musicista, ebbene, è ancora grazie a una delle figlie di quello che oggi è ricordato come il Bach di Bückeburg, Anna Filippina Friedrich, che la discendenza del grande Johann Sebastian è arrivata in qualche modo fino ai nostri giorni.
Il 21 giugno 1732 nasce a Lipsia Johann Christoph Friedrich Bach. Giorgio Cerasoli lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.